Mille cose da dire.
Ed eccoci di nuovo in caduta libera, verso gli abissi del sapere.
State ascoltando Mille cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. Bene, oggi in questa prima puntata del 2026, facciamo ovviamente gli auguri a tutti i nostri ascoltatori, vi parleremo della dialettica tra impero e cultura, tra impero e intellettuali anche. È un tema, l'avrete già capito, di scottante attualità e assai complesso. Ovviamente non abbiamo pretese di esaustività, sarebbe semplicemente folle, ma come sempre proveremo a dare qualche input di riflessione. Io, senza frapporre indugio, partirei immediatamente ricordando una delle tappe dello sfortunato imperialismo italiano, cioè la conquista della Libia. Iniziato appunto con la cosiddetta guerra italo-turca, tanto per darvi delle coordinate cronologiche tra il 1911 e il 1912. Ecco perché mi interessa questo aspetto, perché vorrei stringere il focus su alcuni dettagli, che in verità dettagli secondo me non sono, che riguardano celebri personaggi e la loro visione di questa conquista, per dimostrare come sia tutto molto complesso e non scontato. Dobbiamo cercare sempre di accantonare i pregiudizi anche su personalità importanti, famose, che tendiamo a vedere monoliticamente. E faccio una serie di esempi. Partiamo dal mite Pascoli. Tutti noi abbiamo letto le sue poesie intime, conosciamo i lineamenti principali della sua biografia, lui che si chiude in questa idealizzazione del nido, eccetera. Bene, Pascoli nel novembre del 1911, quando l'Italia era da pochissimo entrata in guerra, fa un celebre discorso tutti noi più o meno abbiamo letto o comunque citato nella nostra vita, cioè La grande proletaria si è mossa, che è un discorso a favore della guerra italo-turca. E Pascoli sostiene, come grandi cavalli di battaglia, l'opera civilizzante, che è un grande classico dell'imperialismo, che vede appunto gli europei come portatori di civilizzazione a popoli che invece sembravano essere lì ad aspettare, solo loro ad aspettare di essere civilizzati. E Pascoli tira fuori anche il tema della povertà e dell'immigrazione. Quindi per l'Italia è un'occasione da non perdere, quello di conquistare questa zona del Nord Africa e di mandare i coloni. Bene, chiuso il capitolo Pascoli, apriamo quello di un personaggio che non è famosissimo, ma risulta essere un unicum: Ernesto Teodoro Moneta. Perché un unicum? Perché è stato l'unico italiano ad aver ricevuto il premio Nobel per la pace, che gli fu assegnato, per la precisione, nel 1907. Bene, 5 anni dopo, nel 1912, esprime, senza mezzi termini, il suo favore all'intervento italiano in Libia. E non contento, nel 1915 sarà tra gli interventisti per l'entrata nella prima guerra mondiale dell'Italia. Vediamo quindi questa strana creatura, questo pacifista guerrafondaio, pacifista interventista. E pensate che alcuni suoi colleghi pacifisti, appunto, ma davvero europei, chiesero che gli fosse ritirato il premio Nobel, e probabilmente avevano anche ragione. E poi diamo un'occhiata anche a lui, al futuro duce, a Mussolini, che, come tutti noi sappiamo, puntò moltissimo sulla conquista del Corno d'Africa una volta che era salito al potere, a partire da, diciamo, la conquista del Corno d'Africa parte intorno al 1935. Ecco, invece nel 1911 il nostro Mussolini era sceso in piazza a protestare contro la conquista della Libia, e mi pare, ma non sono sicura, quindi non prendete per oro colato quello che sto per dirvi, che fu addirittura incarcerato per aver fatto questa manifestazione. Spesso è riportata una sua frase molto forte, non sappiamo se la pronunciò davvero, ma è emblematica sicuramente della sua posizione rispetto a questa conquista, questa entrata in guerra. Egli definì il tricolore come uno straccio da piantare in un mucchio di letame. Ecco, per la cronaca, un'altra espressione molto colorita di contrarietà all'entrata in guerra fu quella del socialista Gaetano Salvemini, che descrisse la Libia come uno scatolone di sabbia. Ecco, tutto questo mio discorso per andare a notare come personaggi che noi identifichiamo come miti e pacifisti, come appunto Moneta o come Pascoli, erano a favore di questa svolta imperialista, mentre Mussolini ai tempi era assolutamente contrario. Ecco Paolo, io ti passo la parola e forse tu ci farai una riflessione più generale. Io sono andata molto nel particolare, appunto per scioccare, diciamo così, i nostri ascoltatori.
Beh, sicuramente hai messo sul tavolo degli argomenti importanti e molto nazionali, perché sono molto nazionali, nonostante l'impero fosse al di fuori dei confini. La provocazione che io ti voglio fare è questa, ed è molto semplice. Esiste l'artivismo, tu lo sapevi?
No. Okay. Cioè, ho capito qual è la crasi, ma non conosco i suoi lineamenti forti.
Artisti con attivismo politico, quindi artisti che quando fanno un'opera d'arte sono fortemente legati a un pensiero politico, indipendentemente da quale questo sia.
Ok, quindi è generale.
Quindi è generale, quindi non va da una parte o dall'altra, perché da una veloce ricerca fatta sull'argomento artisti contro un regime, artisti contro un impero, artisti contro un governo, viene fuori quasi sempre che l'artista contro è un artista, diciamo, indicato come artista a sinistra o di sinistra, il che va abbastanza in linea anche con attuali politiche in cui sembra che la destra abbia bisogno di definire che esistono anche artisti di destra, se non che nel momento in cui tu dici guarda che esistono anche, è come se tu stessi dando veramente la spunta al fatto che se non lo dici non esistono, cioè hai bisogno di dirlo perché ci siano. Poi di fatto nella realtà un artista è un libero pensatore che può avere delle sue idee da un lato e dall'altro, ma l'artivismo è qualcosa di diverso, è qualcosa di più, perché un artista può, come ogni essere umano, avere la sua linea, che può essere dall'estrema destra all'estrema sinistra, all'anarchia, al centro, non importa, questo veramente non importa, ma l'artivismo è un artista che ha deciso di mettere al servizio della politica la propria arte, sapendo che in quanto artista userà un linguaggio, e anche lì non stiamo parlando di scrittori, pittori, cantanti, musicisti, scultori, attori, no, stiamo parlando di un artista nel senso più ampio del termine, che decida di usare la propria capacità di comunicare verso il grande pubblico per una ragione, per una comunicazione che sia fortemente politica. E questo è qualcosa di molto forte. Se devo pensare a uno, anche se poi non è così schierato, però diciamo che è abbastanza tendente verso una direzione molto ben definita, c'è Banksy. Banksy è decisamente un artivista, perché le opere che propone, ma anche la dissacrazione dei luoghi cosiddetti templi della cultura, quando va al Louvre o al British Museum a mettere una delle sue opere sul muro e calcolare quanto tempo ci vuole perché qualcuno si accorga che non è una delle opere esposte, ma che è una cosa sua aggiunta apposta, beh, anche questo è un artivismo. È una forma di attivismo anche quello del gruppo delle Femmes, che usavano il proprio corpo come esposizione artistica per mandare dei messaggi che erano scritti sul loro corpo, nudo ed esposto apposta perché fosse visto. In qualche modo sono attivisti anche gli iconoclasti di ultima generazione, che dichiarano: se noi ci preoccupiamo tanto di conservare il patrimonio artistico ma non ci preoccupiamo di preservare il patrimonio naturale, di fatto non preserviamo neanche il patrimonio artistico. Messaggio esposto in modo criticabile da alcuni punti di vista, efficace da altri punti di vista. E poi ci sono gli artisti che si fanno una domanda, ed è: ma io davvero devo schierarmi? Ed è questo che io faccio a te, quindi te lo chiedo non come Milena di una determinata fascia sociale o appartenente anche a un tipo di lavoro, perché tanto non abbiamo mai nascosto che il mio e il tuo lavoro è quello di docente universitario, ma lo chiedo alla Milena persona e anche artista: dobbiamo davvero schierarci o possiamo attribuirci una libertà di pensiero che ci permetta di volta in volta di decidere che cosa dire, come dirlo e che strumento usare per farlo, e non sempre necessariamente parlare di qualcosa che sia collegato alla politica, ammesso che questo sia possibile, perché, e con questo finisco la mia provocazione, poi ti lascio il piacere o il dispiacere, mi direi tu, di rispondere, anche quelli che in un momento di grande crisi decidono di, per esempio, fare una poesia in cui parlano della bellezza di un fiore che sta sbocciando in un campo, eccetera, eccetera, alla fine hanno fatto una scelta politica, perché hanno scelto di bypassare tutte quelle che sono le sollecitazioni che riceviamo costantemente da tutte le parti per occuparsi di qualcosa di diverso, come se fosse necessario a un certo punto, quando fa troppo caldo in una stanza, aprire la finestra e prendere una boccata d'aria fresca. A te la parola.
Allora, mi poni una domanda molto complessa. Io ritengo che sia quasi inconscio, ma che noi ci schieriamo sempre, perennemente. Quello che può essere un cortocircuito assai pericoloso è avere una sorta di preconcetto, visto che, poniamo il caso, io sono di sinistra, allora devo ragionare così, mi devo comportare così, mi devo porre in questo modo rispetto a questa problematica. Ecco, questo no, assolutamente no. Però rispondendo alle sollecitazioni che ci arrivano dalle notizie, dalle nostre conoscenze, è inevitabile prendere posizione e secondo me è bello, e non uso questo aggettivo un po' banale a caso, prenderla e farla vedere questa posizione, senza avere paura di pestare i piedi a qualcuno, di deludere qualcun altro, di essere controcorrente, addirittura sgradevole. Ma se vogliamo, aspiriamo ad essere degli artisti, dobbiamo dialogare con il nostro tempo. Non possiamo rifugiarci in una sorta di iperuranio. Tu mi dici: anche quella è una scelta, anche quella è una presa di posizione. Sì, ma io ritengo che tutti noi siamo degli attivisti, perché usiamo la parola, usiamo il pensiero, abbiamo l'occasione di dire la nostra, e quindi dobbiamo riflettere molto prima di parlare ed esporci. Tu cosa ne pensi?
Penso che la peggiore delle risposte sia quella che dice: non mi interessa, non me ne voglio occupare, perché comunque alla fine la realtà bussa alla nostra porta quotidianamente e ci obbliga a interagire con essa. Dopodiché apprezzo molto, infatti non avevo dubbi che saremmo stati sulla stessa linea, non ci siamo preparati prima, lo diciamo agli ascoltatori che queste qua, nostre conversazioni nascono veramente spontanee, non c'è nulla di precostituito. E io credo davvero che se qualcuno vuole utilizzare la propria capacità di espressione artistica al meglio, dovrebbe liberarsi dal desiderio di mandare un messaggio specifico che sia allineato, perché tutto quello che è allineato alla fine non ha un sapore vero di libertà. Mentre sentirsi liberi di usare un pensiero critico, di ragionare, perché l'artista molto spesso, benché si lasci ispirare, alla fine ha una capacità molto approfondita, molto efficace di elaborazione di tutto quello che accade intorno, soltanto che non lo fa a livello di corteccia cerebrale razionale, ma lo fa più nell'intimo, magari lo fa in costante e continuo. Quando l'artista si dice che sta soffrendo, forse è il momento in cui sta veramente rielaborando tutto quello che accade intorno e non lo dà a vedere, ma non lo sa neanche, semplicemente lui soffre questa elaborazione, e quello che produce poi come elaborato artistico, come messaggio, non sempre sa cosa sta dicendo, perché non tutti gli artisti sono in grado di dire io voglio dire esattamente questo, e non tutto quello che noi vediamo nell'arte, interpretandola come fanno i critici, per esempio, è veramente qualcosa che è stato pensato dall'artista, ma l'artista non butta fuori, e nel buttarlo fuori se si è sentito libero di farlo, allora sì, allora funziona. Allora ha dato veramente uno spunto a chi riceve l'arte per ragionare a propria volta. Perché non so se sei d'accordo con me, ma mentre un artista schierato, un artivista, mi piace questa definizione, vuole convincere con quello che sta mandando, tipo il nero è nero, il rosso è rosso e il bianco potrebbe essere blu, e quindi vuole convincere di questo messaggio e usa la sua arte perché questo diventi un'opera di convincimento altrui, l'artista che si esprime liberamente e che si libera dal preconcetto, ma che di volta in volta pensa cosa vuol dire, non si cura più di tanto di quello che viene recepito dall'altra parte, perché semplicemente vuole stimolare l'altra parte ad avere una propria reazione nei confronti di un evento.
Certo, sì, sono d'accordissimo. Ecco, tu come declini questo discorso a questa dialettica tra l'intellettuale, l'artista e l'imperialismo?
Secondo me l'imperialismo inteso anche in senso lato, qualunque forma di dittatura più o meno soft, più o meno diretta, per cui dittature non sono soltanto quelle in cui dobbiamo tutti vestirci uguale e tendere delle braccia, ma dittatura è anche a volte una dittatura culturale, potrebbe essere anche una dittatura in cui ti impongono una linea di pensiero e tu quella devi seguire, se no sei sbagliato. Anche la moda ha a suo modo una dittatura, se ci pensi, no? Perché ti dice, se tu ti vesti come negli anni 80, ti ricordi? Spalle alte, gelati, eccetera, certo. Allora non vai bene, ma magari a uno piace, perché no? La moda dovrebbe essere vestiti come ti piace, non vestiti come ti dico io, però il marketing ti obbliga. No? Allora, la questione dialettica è la seguente: ogni forma di, d'altronde l'ho appena detto, ogni forma di imposizione dittatoriale, ma come dicevo in senso lato, implica che devi pensare come ti viene detto, devi agire come ti viene detto, devi reagire come ti viene detto o come qualcuno vuole per te, perché la libertà di pensiero e soprattutto il pensiero critico sono l'antidoto e allo stesso tempo quindi un veleno che potrebbe distruggere tutto il castello di carte costruito sull'imperialismo. Di conseguenza l'imperialismo ha bisogno di artivisti dal suo lato, perché sono quelli che riescono a comunicare di più e meglio con la popolazione che vuoi dominare, ma non ha bisogno, ha bisogno anche degli artivisti dall'altro lato, perché fanno da contraltare. Quindi, come spiega anche Orwell in 1984, comunque un nemico è funzionale, ci vuole sempre un nemico, se no non funzioni come dittatore o come capo. però non ha bisogno e non vuole nel modo più assoluto l'artista libero.
Certo.
E quindi la vera rivoluzione sta nella libertà di pensiero.
Certo. Sì, probabilmente se un artista è pericoloso, per ad esempio una dittatura, è un artista riuscito. Tu prima hai dato una definizione molto ampia di imperialismo, hai parlato anche di un imperialismo culturale. Ecco, io vorrei stringere il focus ancora di più su quello che viene definito l'imperialismo culinario, che è la dinamica per la quale una cucina, spesso quella di un paese dominante, si impone sulle altre tramite diverse situazioni, può essere appunto colonialismo e conquista vera e propria, mode globali, monopoli commerciali, standardizzazione industriale, questa pericolosissima, prestigio culturale o semplice marketing. Noi in realtà assistiamo a questo fenomeno tutte le volte che camminiamo per le strade delle nostre città. Ad esempio i fast food globali, pensiamo a McDonald's, a KFC, a Starbucks, sono appunto dei modelli alimentari standardizzati che sostituiscono le cucine locali. Si spera non del tutto, ma certo una grande fetta della cucina locale è sostituita. E sono anche fondamentalmente dei non luoghi, perché sono uguali ovunque e impattano addirittura sull'estetica urbana. Le città, soprattutto nel centro, nelle vie commerciali, diciamo così, subiscono la McDonaldizzazione, cioè proprio un termine che è stato usato. E noi ce lo aspettiamo, ce lo figuriamo già, quella M gialla che sembra appunto una patatina ripiegata. La proiettiamo già nel centro delle città. Io mi ricordo che non quest'estate, quella prima, sono andata in Montenegro e i miei due figli erano scandalizzati dal fatto che in Montenegro non ci sono McDonald's. Cioè, come se io gli avessi detto, non so, non c'è un comune. Cioè, è inaudito che non sia presente il McDonald's, e questo è abbastanza inquietante. Ecco, potremmo anche finire dicendo che gli italiani, che hanno fatto disastri, semplificando ovviamente dal punto di vista coloniale imperialistico, e hanno fallito su tutta la linea, sono invece i primi sul piano di questa tipologia soft di imperialismo culinario, cioè la cucina italiana è la più diffusa nel mondo, pizza, pasta, caffè espresso, gelato, eccetera. E pensate che la pizza è proprio la vincitrice assoluta, è il piatto più globalizzato al mondo, è presente praticamente in ogni paese, è adattabile per la sua stessa essenza a culture, ingredienti e budget diversi, ci sono infinite versioni locali ed è ovviamente un simbolo globale dell'Italia e dell'italianità, anche quando non c'entra più assolutamente nulla con il cibo di partenza. Questo ci fa riflettere probabilmente anche su la nostra autorappresentazione come italiani nel mondo, appunto il famoso pizza mafia e mandolino. Ecco. Diciamo che la pizza ha battuto addirittura tutti gli altri stereotipi.
Beh, so che tu stai facendo questo discorso perché è il calo di zuccheri.
Lo
sapevo già. Però lasciami dire una cosa prima di andare a nutrirci ciascuno della pizza propria, va bene? Alla fine la standardizzazione rappresenta, secondo me, due aspetti distinti. Uno, la parte commerciale. Se tu hai tanti milioni di persone che comprano tutti lo stesso prodotto, allora tu puoi vendere quel prodotto e farti un sacco di soldi. Purtroppo questa è ancora la legge che vige in tutte le nostre scelte, non le nostre, magari mie e tue, ma di molte persone. Dall'altro hai un altro aspetto, ed è quello dei tuoi figli. Io mi sento a disagio in un posto in cui non trovo le cose a cui sono abituato come riferimento. E quindi tu vedi gli italiani andare all'estero perché dicono voglio visitare e puoi immaginare qualunque paese straniero altro al di fuori dei confini italiani, dove ci sono cucine diverse, perché anche vediamo in Italia ne abbiamo tante, ma in Europa anche ogni paese ha le sue caratteristiche, le sue cose, e quelli italiani che vanno in turismo lì e poi vanno a cercare che cosa? Il ristorante italiano, la pizzeria, per poi criticarla.
Certo.
Ma non è come da noi. Però intanto vanno a cercare la pizza, che io mi dico, ma se tu sei italiano e vai in Francia, ma perché ti vai a mangiare una pizza? Ma mangiati una crepe, se proprio vuoi una cosa rotonda e piatta.
Sì, sì, sì. Oppure
o una flamcuque se vuoi andare, la tarte flambé se vuoi andare in Alsazia. Cioè, non ha senso, non ha senso. Perché? Perché abbiamo paura, abbiamo bisogno, come dei bambini, di avere sempre il nostro ciuccio, e l'alimento è il nostro ciuccio principale, perché è quello che noi diciamo, allora so che mi posso riconoscere.
Sì, infatti... penso proprio che, l'ho già in parte accennato, che questo trionfo della pizza sia dovuto anche al fatto che è adattabile. Vabbè, c'è la famosissima pizza con l'ananas, la pizza hawaiana, che viene sempre citata come un obbrobrio.
Perché no? Ma perché no? Visto che gli chef ti propongono l'ananas con il prosciutto crudo o con lo speck, perché l'ananas ha proprio un gusto che ben si associa ad alcuni tipi di salumi.
Infatti io voglio dire, liberi tutti. Però andando alla radice del fenomeno imperialista culturale, non è che è famosa la pizza, è famosa, potremmo dire, la banalizzazione della pizza, cioè avere una base sulla quale poi mettere quello che ci pare e sagomarla sui gusti del posto, ma questo vale anche un po' per la pasta, che quasi sempre all'estero è scotta, perché appunto va incontro a una masticabilità diversa rispetto alle usanze culturali del luogo. Quindi tutte le volte che noi ci aspettiamo appunto di trovare la pizza del centro di Napoli quando siamo a Helsinki, poniamo, noi facciamo un microscopico e forse innocuo atto di imperialismo. Cioè, visto che noi siamo i padroni assoluti del comparto food al mondo, ci possiamo permettere di andare ovunque a criticare e a pensare che però da noi è più buona. Ecco, in questo senso io trovavo un addentellato ovviamente al discorso molto più profondo e più complesso della nostra puntata, e comunque mi è venuta fame.
Immaginavo. E quindi a questo punto io direi che, in barba all'imperialismo, io ho da farmi un'insalata, te lo dico. che comunque anche quella poi cambia di paese in paese. Mentre certo. Auguriamo a tutti i nostri... Allora, non abbiamo fatto il concorso a questo giro, perché la volta scorsa ci è arrivato il messaggio di scoperta che era Zio Paperone, il personaggio che era direttamente collegato con Uncle Scrooge. E adesso noi dobbiamo... Allora, invece, il concorso lo facciamo un po' diverso. Mandateci una ricetta che secondo voi rappresenta un paese, e scegliete voi il paese. Fantastico. E dove ce lo facciamo mandare? Dai, questo ti lascio la palla.
Allora, come sempre, a radio@unige.it, mettendo nell'oggetto mille cose da dire e le calorie. No, scherzo, soltanto mille cose da dire.
No, la parte dietetica la lasciamo da parte, quella non ci interessa. Per ora, buon appetito a tutti, anche a te, Milena, che sennò poi il calo di zuccheri ti fa fare dei cattivi pensieri, va bene?
Eh sì, ciao a tutti!
Ciao!